Buona domenica, il 10 di aprile, da Stefania Iodice, Barbara Sale ed Enrico Galletti. Tra un secondo andiamo da Davide Giacalone per la rassegna stampa. Velocissimo aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, partito una manciata di minuti fa. Safety car in pista, fuori Sainz che è partito malissimo, avvio pessimo per lui.
Buongiorno Davide Giacalone per la rassegna stampa di oggi. Ciao Davide, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, partiamo dalla prima del Corriere della Sera di oggi: bombe e torture sugli sfollati, l'attacco all'Ucraina. E poi la prima di Repubblica di oggi titola così: caccia ai civili, Putin affida le operazioni al generale Vornikov, il macellaio della Siria. Johnson vola a Kiev e promette nuove armi a Zelensky e dice: siete dei leoni. Davide.
Bene, questo serva per quelli che sono convinti e scrivono, scrivacchiano: ah, se la Russia avesse voluto avrebbe preso l'Ucraina in una settimana, ah, se Mosca vuole, se Putin vuole, ah, prende Kiev quando gli pare. No, sono degli incapaci. Intanto è vero che adesso al Cremlino cambiano i generali, cambiano le direzioni delle operazioni di guerra, perché fin qui sono state un totale fallimento. Tenuto presente che la quantità di mezzi e di vite di persone, di soldati morti da parte russa è impressionante, cioè impressionante, come se fossero 2 anni di guerra, in realtà è poco più di un mese. Posto ciò, che qual è la conseguenza? Dice: allora così la piantano? No, non la piantano manco per niente. Infatti portare Dvornikov alla guida delle operazioni belliche significa puntare su quello che da giorni noi vediamo come l'evidenza, cioè puntare sul terrore, sul colpire direttamente i civili, ma diciamo così, nell'entrare, come si stanno già facendo, casa per casa, violentarli, torturarli, sgozzarli, perché è la tecnica del terrore e di cui il nuovo generale, diciamo così, è uno degli esperti. E praticanti, si è distinto in Siria, dove veniva chiamato non a caso il macellaio della Siria. Questa è la scelta fatta dalla Russia ed è il ripiegamento necessario per Putin al Cremlino per cercare di non portare a casa solamente una sconfitta. Ora, è singolare immaginare che nel mondo di chi non corre nessun rischio, cioè il nostro, ma proprio nessuno, se uno fa attenzione a attraversare la strada, diciamo così, evita anche di finire sotto una macchina, per il resto non corre nessun rischio, ci sia qualcuno ancora che voglia, diciamo, sofisticare sul fatto che uno debba difendersi dal macellaio della Siria. Buh.
Davide, restiamo ancora sul tema guerra, ci spostiamo un po' sul fronte didattico, perché c'è una vicenda nella quale si parla nelle pagine interne della Repubblica, precisamente a pagina 10, anzi 11, si parla di scuola, di una vicenda avvenuta appunto in una scuola russa, l'ora della repressione, rischia 15 anni la prof che parla di Ucraina, questa è la storia di Irina e anche di altri insegnanti puniti per aver osato criticare, così per indottrinare i ragazzi sono stati cambiati i programmi previsti per quest'anno.
Sì, allora ieri dicevamo di quanto almeno io penso sia sbagliato dire non mettiamo in scena opere di autori russi. Lo ha chiesto anche il governo ucraino e trovo che sia sbagliato. È sbagliato perché? Perché regala a un criminale come Putin la rappresentanza della cultura russa, cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè lui rappresenta i carnefici russi, non la cultura russa, che stiamo scherzando. Quindi questo è un errore, così come è un errore questo, è un altro errore, è quello di attribuirgli i russi, per cui la critica al governo russo è la critica a tutti i russi. Non è così, naturalmente in Russia c'è un consenso vasto nei confronti verso il presidente Putin, che è dovuto anche al fatto che trattasi di una dittatura priva di informazioni, priva di senso della realtà, annegata e ubriacata di bugie, e qui è facile avere il consenso in queste condizioni, ma non è affatto totale. Tanto è che ci sono state proteste in 100 città, più di 1500 arresti, e adesso questa professoressa di matematica che è stata sospesa, buttata fuori, licenziata perché si è permessa di fare delle considerazioni in classe parlando con i ragazzi sulla guerra in corso. Visto che questa professoressa ha detto: ho detto al dirigente scolastico che ora so che aspetto avevano le persone che scrivevano denunce nel 1937, cioè quelli che denunciavano le persone libere. Ma è significativo, perché lei aggiunge: mi ha risposto il dirigente scolastico che ora sa che aspetto hanno i fascisti e i traditori della patria. Cioè, questa gente, un direttore scolastico di questo tipo, non è diverso da un fondamentalista islamico che si fa saltare per aria dicendolo perché così vuole Dio. Per il semplicemente sono gente imbriacata di ideologia, non sono più in grado di ragionare.
Davide, qualche titolo, poi Autostrade per l'Italia e torneremo con te. Dalla prima del Fatto Quotidiano: Kiev compra il gas russo e Putin la paga per i Putin. Paradossi di guerra. La prima pagina di Libero, ma poi su questo argomento ci torniamo tra poco. È riapparso, ne ha per tutti. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi 3 anni dopo. Da Putin a Super Mario, dalla casa al centrodestra e ritorno in campo del CAV. Dalla prima pagina della Stampa, ma abbiamo visto si trova anche altrove, sul Corriere, su Libero. Berlusconi, Putin, c'è lo strappo, mi ha profondamente deluso. Sappiamo che tra i due leader c'era molto più di un'intesa, come possiamo dire, ideologica. Pare ci fosse anche un'amicizia personale.
Sì, c'era, diciamo, questo rapporto personale dovuto anche, che si è concretato anche in visite nelle rispettive case, eccetera, eccetera. Però ieri Berlusconi non è che si sia distinto per prontezza di riflessi e per velocità, però in compenso, diciamo così, si è distinto per chiarezza. Perché ieri che cosa ha detto, al di là della questione amicizia o non amicizia, mi ha deluso o non mi ha deluso? La sostanza è: A, la responsabilità della invasione dell'Ucraina è interamente ed esclusivamente russa. B, spetta alla Russia cessare il fuoco. Chiaro questa tesi? Cioè, non è che veniamoci incontro intanto smetto di resistere, veniamoci incontro intanto smetto di difendermi, veniamoci incontro smettiamo di armarli, ma manco per idea. È la Russia che deve cessare il fuoco. C, sono stati commessi crimini di guerra. Quindi Berlusconi ha sostenuto ieri che colui che l'ha deluso è un criminale di guerra. Questo è il punto. Questa la faccia, almeno che non voglia sostenere, diciamo, Putin, che non era informato, cioè che non gli avevano raccontato cosa stava succedendo in Ucraina. Questo è un punto molto importante e su questa posizione, ripeto, non particolarmente veloce e pronta di riflessi, però Berlusconi si allinea a quello che è l'intero Occidente. Dal panorama italiano, a questo punto, chi rimane fuori, diciamo, da questo? Perché su questo ricordiamoci che nel centrodestra Fratelli d'Italia, che è il partito di opposizione, sono stati forse fra i più pronti e i più fermi su questa posizione, quindi nulla da dire. Cosa ci manca? Ci manca un pezzo della sinistra antagonista e un pezzo della Lega, perché c'è una parte della Lega che si esprime chiaramente sempre in questi termini. Salvini fa qualche difficoltà in più, quindi c'è un pezzo di sinistra antagonista e un pezzo della Lega in uno, diciamo così, strano connubio, ma comunque nella vita si deve essere sempre pronti a vedere di tutto.
Cambiamo argomento, Davide, ma non troppo. In realtà parliamo dei riflessi di quanto sta accadendo in Ucraina sull'economia. L'apertura del Sole 24 Ore di oggi: gelata per l'industria a marzo. L'allarme arriva da Confindustria, la produzione cala dell'1,5%, nel primo trimestre meno 2,9%. Pesano energia e guerra, fiducia delle imprese in ribasso e la tenuta delle aziende, ci dice il Sole, è a rischio.
Allora, intanto perché, diciamo così, esiste una differenza del parlare per trimestri e parlare su base annua, tant'è che Confindustria ha più volte detto: guardate che noi siamo già in recessione, e contemporaneamente prevedeva una crescita del prodotto interno lordo per l'anno in corso dell'1,9, che ovviamente non è una recessione. In realtà anche questo 1,9 va inteso, perché noi veniamo dal 2021 con un, come si dice, acquisito, cioè con una parte già prodotta per il 22 significativa, un po' sopra il 2%. Quindi, insomma, in buona sostanza non siamo assolutamente in recessione, ma il primo trimestre è un primo trimestre col segno negativo. Se portassimo a casa anche il secondo trimestre col segno negativo, si potrebbe dire che si è in recessione, pur avendo una sicurezza che il terzo trimestre sarà di segno diverso, se no non avresti più la crescita nel corso dell'anno. Questo è in gran parte dovuto allo shock dell'inizio della guerra, che però, attenzione, questo non dimentichiamolo mai, arriva dopo un periodo nel quale già il costo delle materie prime energetiche, vabbè, c'è la speculazione Putin eccetera, ma anche le altre materie prime, per ragioni logistiche, ne abbiamo parlato tante volte, e anche di speculazione, avevano aumentato i prezzi. Quindi la grande spinta un poco ha rallentato. Naturalmente il problema, cioè quello che oggi conta, è ridare sicurezza agli operatori economici, quindi agli imprenditori e ai lavoratori, e rimboccarsi le maniche, perché le condizioni per poter crescere, meno del previsto, ma crescere, ci sono comunque.
Davide, ritorniamo da te tra pochissimo. Intanto aggiornamenti dal Gran Premio d'Australia, ci colleghiamo con il nostro Enzo Tamborra. Enzo, buongiorno.
Buona giornata a voi, sono al 12° giro su 58 previsti, al momento una gara in agrodolce per la Ferrari, perché Leclerc ha consolidato il suo primato, in questo momento allunga su Verstappen a 3,5 secondi di vantaggio sul pilota della Red Bull. Dall'altra, dopo 3 giri, Carlos Sainz con l'altra Ferrari è finito sulla ghiaia e dunque è stato costretto al ritiro. Dunque c'è solo una Ferrari in pista, però è al comando quella di Leclerc, che in questo momento ha 3,5 secondi di vantaggio su Verstappen. In terza posizione l'altra Red Bull di Perez, che precede Lewis Hamilton. È tutto di mio studio.
Grazie Enzo. Sul Gran Premio d'Australia di Formula 1 torneremo tra poco con tutti gli aggiornamenti, come facciamo sempre in diretta su RTL 102.5.
7:25 del mattino, siete su RTL 102.5, ancora una buona giornata, una buona domenica 10 aprile, siamo in edicola in compagnia di Davide Giacalone, continuiamo la nostra rassegna stampa. Davide, continuiamo tra l'altro a parlare di economia, lo facciamo andando nelle pagine interne del Corriere della Sera, perché è stato fatto uno studio dalla CGA di Mestre sui costi delle imprese italiane tra il numero di adempimenti, permessi e le pratiche richieste appunto dalla burocrazia. Tutto ciò costa alle imprese italiane circa 57 miliardi all'anno. Un costo eccessivo secondo te?
È un costo demenziale, pressoché demenziale, perché oltre al costo poi c'è tutto il tempo che ci perdi dietro, le strutture, gli uffici specifici che devono seguire queste pratiche. Allora, anziché continuare a parlare di aiuti, sostegni, che poi in buona sostanza significano soldi per compensare perdite, soldi del contribuente per compensare perdite, per compensare difficoltà, si lavori su questo. Si lavori su questi costi che possono essere tranquillamente tagliati. L'ossessione burocratica nasce dall'idea che, siccome siamo tutti fetenti e cattivi alla nascita, se mi metti 2000 controlli e pratiche, riesci in qualche modo a moderare, a imbrigliare il mio desiderio di delinquere nella vita. Il risultato è che in realtà metti i paletti fra le ruote a un sacco di persone che non volevano delinquere, volevano semplicemente lavorare e produrre, e in compenso spiani la strada a chi invece è nato delinquente e meglio di chiunque altro sa come aggirare questi ostacoli. Allora è veramente demenziale, questo si può tirar via. E con l'occasione ricordarci anche che non è che la pandemia e la guerra avevano trovato l'Italia dopo 30 anni di folgorante crescita e quindi tutto sta nel ritrovare la normalità, ma manco per idea, perché l'ha trovata dopo 30 anni di mancata crescita. Noi abbiamo una serie di problemi interni che cerchiamo sempre di mascherare per far vedere che si può non cambiare nulla. Assolutamente no. E questi 57 miliardi, non tutti naturalmente, ma insomma una buona metà può essere tagliata.
Sono le 7:28, RTL 102.5 Nonstop News, veloce aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio d'Australia di Formula 1, 16 giri su 58, in prima posizione Leclerc, secondo Verstappen, Perez, al quarto posto Hamilton, seguito dal compagno di scuderia Russell. Ricordiamo che dopo 3 giri è uscito l'altro ferrarista Sainz, safety car in pista, e poi la gara è ripresa.
Allora andiamo sulla prima del Corriere della Sera, adesso ci spostiamo dall'Italia, andiamo in Francia alle urne, come vi stiamo raccontando. Le Pen sfida Macron, le presidenziali, oggi il primo turno. Corriere della Sera ci illustra gli scenari, poi c'è un commento di Aldo Cazzullo. Insomma, Davide, a te.
Sì, allora la Francia ha un sistema elettorale, peraltro secondo me abbastanza invidiabile, come sempre capita chi ce l'ha le cose poi le critica. Ma Macron, che ha stravinto le elezioni la volta scorsa, sta nell'intorno del 25% delle indicazioni di voto. Le Pen lo tallona su questa percentuale, ma se voi ci pensate è più o meno la percentuale del consenso che gli italiani danno a questo o quel partito politico. La differenza rispetto a sistemi proporzionali puri è che poi si vota 2 settimane dopo, e 2 settimane dopo arrivano al ballottaggio, se si parla dell'assemblea legislativa, cioè dei parlamentari del Parlamento, tutti i candidati che hanno superato il 12,5% dei voti. Nel caso delle presidenziali solo i primi due. Ecco perché poi dopo vengono eletti con percentuali del 60, 70, 80% di voti, perché è una condizione particolare. Così come però a questo punto la Francia è in una condizione particolare. Voi vi rendete conto che la famiglia Le Pen è egemone, la famiglia, non tanto la posizione politica, è egemone nella destra francese praticamente dal tempo che chiunque di noi sia in vita si ricorda, perché prima della Marine Le Pen c'era il padre e fra l'altro adesso minaccia, diciamo, la nipote di essere, cioè, la destra francese era diventata praticamente una monarchia familiare, anche se poi in famiglia litigano, mentre dall'altra parte i partiti, diciamo, storici della Francia, i gollisti, i socialisti, praticamente non esistono più, spazzati via da En Marche di Macron, che è stato fondato l'altro ieri, giusto per le elezioni presidenziali e legislative della volta scorsa. È il segno veramente che la genetica politica dell'Europa democratica è cambiata, ed è cambiata perché abbiamo vissuto, grazie al cielo e alle scelte fatte, in tanti anni di pace in cui ci siamo potuti permettere di dimenticarci che la democrazia va difesa. Beh, mi pare che qualche cosa che accade in questi giorni ci ricorda che non è così.
C'è anche tra i titoli qualcosa che riguarda la giustizia, ne avevamo già parlato ieri, siamo sulla prima della Repubblica, riforma del CSM, trovato l'accordo. A ieri sembrava che non si potesse raggiungere questo obiettivo, o sbaglio?
E questo è proprio questo, Barbara, il problema. Cioè, ieri sembrava, dice, ma come? Non lo voteremo mai, non c'è poi mai. Poi dice uno, d'accordo, allora fatemi vedere in che consiste l'accordo, diciamo, se la sarà una genialata, o sempre non dire una mandracata. È una roba astrusa, è una roba in cui si sorteggia. Guarda, ma noi a raccontarla, si sorteggia la parte del collegio, si può cambiare la funzione, però una volta sotto, tutta roba largamente secondaria, che impatta sul sistema giustizia, cioè sul servizio reso ai cittadini, per lo 0,0001 per mille. Cioè, allora la domanda è, ma se può darsi che io mi sbagli naturalmente, ma se così è, e allora perché fino a ieri era così terribile lo scontro? Solo ed esclusivamente, secondo me, per marcare il terreno, un po' come fanno i felini, fanno i cani, cioè cercare in qualche modo di seminare l'emendamento, seminare il voto contrario, perché sia chiaro che senza di me non lo potete fare. Sì, è altrettanto chiaro che non sai prendere altra posizione che far queste cose e poi rientrare, e infatti nella notte trovato lo straordinario accordo, che per la verità, insomma, pare essere più una cosa di condimento parlamentare che non una riforma di qualche cosa.
Davide, cambiamo nuovamente argomento, parliamo di lotta al virus, andiamo nelle pagine interne della Stampa. Effetto varianti, il Covid colpisce 2 volte, reinfezioni in forte crescita, il 4,1% dei casi nell'ultima settimana, ad essere più esposti sono i giovani e le donne.
Allora, diciamo, il virus non ci lascia, insieme al virus che non ci lasciano anche quelli che, se qualcuno ricorda, poi tutto sommato uno ha nostalgia anche di quando si parlava del virus, era decisamente meno cruento di quello che succede oggi, e sono tornati anche quelli che avevano fatto i calcoli bene, con cui mi avete sentito citare molte volte il professor Luca Ricolfi, che era quello che aveva azzeccato una serie di dati. Adesso lui ha rimesso in fila i numeri dicendo, vai, ditele quello che volete, ma qui il problema c'è, i contagi crescono, allora che si fa? Ripristinare le restrizioni in vista dell'estate è la cosa che non si farà, tanto non si fa perché comunque i contagi sono più bassi, la situazione è diversa, eccetera. Bisogna stare attenti, ormai l'abbiamo imparato a memoria, a quello che succede appena dopo l'estate. Allora, appena dopo l'estate, tra le altre cose, riaprono le scuole, Questa ogni anno a settembre è una cosa che nessuno si aspetta. Io quest'anno mettiamo le mani avanti, a settembre riaprono le scuole, questo ve lo do per sicuro, e riaprendo le scuole ci vanno i ragazzi che in percentuale ancora molto elevata non sono vaccinati, non tanto i grandicelli quanto i più piccoli. Allora lì quantomeno sistemi di aereazione, cioè prepariamo almeno questo, considerato che ci vuole qualche settimana, mese per riuscire ad installarli, almeno questo, e dopodiché se ci dobbiamo trovare a dover fare, avere ancora maggiori precauzioni, lo faremo. Nel frattempo, se le precauzioni ce le teniamo come dottrina personale, non facciamo un soldo di danno.
Si è messo agli atti che noi di riapertura delle scuole a settembre abbiamo cominciato a parlare oggi, 10 aprile. Esatto. Insomma.
Sì. E comunque poi... confermo, ecco, tutti gli anni riaprono. Io mi ricordo così, Davide, hai ragione.
Esattamente.
Non è un'emergenza.
Davide, ogni anno c'è sempre il ministero che dice: oi boh, c'è un'emergenza, riapre la scuola. È settembre.
Come se questa riapertura ti capita così tra i piedi. Sì, dici, ma sì, cosa esatto. facciamo?
E poi non vale neanche più dire: beh, c'è una pandemia, perché sarebbe insomma il terzo anno, la terza volta.
Come dire.
Ci ritroviamo a partire dalle 9 nell'indignato speciale. Grazie Davide, a dopo.
A più tardi, buona radiovisione a tutti.
Ho l'oroscopo. Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, qualche progetto per la Pasqua? Sarà il caso di mettervi al computer e scegliere una meta che soddisfi le vostre necessità. Toro, avrete ricordi che lasciano segni profondi? Beh, dovrete assolutamente rimuoverli. Godetevi amici e famiglia. Gemelli, potrete unire shopping e relax, magari scegliendo un outlet che sia su di un territorio con sane tradizioni culinarie. Amici del Cancro, farete un favore reso a qualcuno che ve lo ha chiesto con molta molta gentilezza, sperando nel vostro aiuto, insomma chi dà avrà, ricordatelo. Leone, la vostra disponibilità andrà tutta agli affetti e alla casa. Volete la parola chiave? Sarà stabilità. Vergine, niente viaggi nonostante la spinta a vivere le nuove esperienze. Dovrete riposare e soprattutto dovete risparmiare. Bilancia, una bella scarpinata aiuterà a non pensare a quello che ci vuole quando non sarete in vena di analizzare i problemi. Scorpione, davanti a voi un'altra settimana un po' pesante, perciò rilassarsi un po' sarà una scelta vincente. Preferirete il dolce far niente. Sagittario, giornata senza nessun guizzo, dovrete lavorare di fantasia per trovare qualcosa di brillante. Serata con pizza ed amici. Capricorno, ricordate, avete Giove, la fortuna in aspetto favorevole, quindi niente colpi di testa in nessun caso, mi raccomando, fate attenzione. Acquario, programmerete un'escursione, niente faticate però, preferirete qualcosa di più tranquillo e rilassante. E infine i pesci, in serata preparatevi ad affrontare una questione spinosa, ma che soddisfazione uscirne vincenti.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie per l'oroscopo di oggi. Allora siamo a Genova, c'è un corriere che parcheggia il suo furgone in un punto in cui la sosta è vietata, prende una multa dai vigili urbani che sono lì a guardarlo e reagisce un po' male, cioè dice una parolaccia un po' di più, insomma una cosa un po'... Prende un'altra multa, lì per lì.
Un genio.
Quindi 200 euro per il divieto di sosta, poi si lascia andare un'imprecazione, altri 100 euro.
Perché oltraggio a pubblico ufficiale deve essere una roba di questo tipo?
Sì. Perché sono cose che non si dicono. Quindi si è portato, no, per l'assenza di calma, si è portato a casa due multe e doveva pagarsi 300 euro. Apriamo il nostro spazio mentre vedevo nei messaggi al 378-378-1025 arrivano, insomma, arriva la rivolta nei confronti dell'azione dei vigili a Genova che abbiamo detto prima, insomma, di questo corriere che ha preso due multe, una per il divieto di sosta e una perché protestando ha detto qualcosa che non doveva dire. Andiamo ad aprire lo spazio con il WWF, parliamo di un report dedicato ai pesticidi in agricoltura. Ci sono dei numeri molto interessanti che fanno riflettere, ne parliamo con Eva Alessi del WWF Italia che è collegata con noi. Buongiorno Alessi, benvenuta.
Buongiorno, ben trovati.
Allora, partiamo da questo report. Che cosa ha evidenziato?
Il report evidenzia come gli impatti dell'inquinamento da pesticidi in realtà non risparmino nessuno. Sono 9 milioni di morti premature ogni anno, 385 milioni di casi di avvelenamento acuto, 11.000 decessi. Questi sono i numeri di una pandemia nascosta che viene generata per massimizzare quelli che sono i profitti dell'industria. Tenete presente che questi numeri in realtà sono anche molto più ampi, perché esiste un'altra problematica che è quella degli effetti cronici a dosi dosi infinitesimali che si vedono però decenni dopo e si esplicano soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione, le donne incinte, i bambini anche in fase prenatale, poi i bambini durante tutto le fasi di sviluppo. E questi appunto sono numeri che ci devono far riflettere su quella che è l'attuale agricoltura e il cibo che portiamo sulle nostre tavole.
Io mi soffermerei anche proprio sugli effetti appunto che causano questi pesticidi sulla salute umana. Che tipo di effetti possono causare?
Oltre a questi effetti acuti, che sono appunto le morti, l'avvelenamento, ci sono questi effetti più subdoli. Questi effetti riguardano soprattutto, appunto, come dicevamo, nelle fasce più vulnerabili, come quelle dei bambini, che non sono dei mini adulti, ma hanno un metabolismo tutto loro particolarmente accelerato, hanno degli effetti neurotossici, effetti sull'alterazione di quella che è il loro sistema ormonale, che è particolarmente delicato. E questi effetti purtroppo si vedono anche decenni dopo e sono anche piuttosto gravi.
Ecco, Alessia, ci spiega perché in qualche modo questo è un problema che riguarda tutti, che riguarda tutti noi, perché se parliamo di agricoltura parliamo in definitiva di prodotti che arrivano, no, sulla nostra tavola.
Beh, esiste un'agricoltura convenzionale che oggi porta sulla nostra tavola la gran parte dei prodotti. Per il WWF la soluzione invece sta in un'agricoltura biologica, un'agricoltura che non usa questi input chimici e che quindi ci garantisce di avere dei prodotti sulle nostre tavole molto più salutari. Tenete presente che cibo e acqua sono per la nostra specie, ma anche per tantissimi altri organismi, perché abbiamo raccontato gli impatti su di noi, ma non scordiamoci che questi impatti riguardano tutta la biodiversità. Pensate, un dato incredibile è che quando si viene irrorato un pesticida su un campo, oltre il 50% di quel pesticida si disperde e quindi contamina l'acqua, il suolo, l'aria, e quindi sia noi sia tutta la biodiversità veniamo impattati.
Ed è un rischio anche per chi, per quell'agricoltore, per quell'operatore in quel momento lo sta distribuendo sul campo. Mi ha fatto venire in mente, Eva, una cosa: noi siamo quello che mangiamo, è una frase fatta, sì. ma è veramente così. Qui abbiamo parlato di pesticidi, magari non riguarda prettamente il WWF, però non è male ricordarlo. Attenzione anche con la carne: se vi ricordate, un po' di tempo fa scoppiò questo scandalo, ma ogni tanto se ne parla, di bambini, soprattutto bambine, che si sviluppavano in età precocissima. Ed era colpa della carne, soprattutto rossa, perché i bovini venivano letteralmente bombati con gli ormoni,
esatto,
della crescita.
È lo stesso problema con i pesticidi, hai toccato un tema esatto, i pesticidi concorrono alla stessa problematica, agendo sul sistema ormonale, quindi hanno delle problematiche sullo sviluppo anche dei bambini e delle bambine. Mm-hmm. E la carne in generale fa parte di questo grande problema, ma è anche parte della soluzione. Perché rinunciando a mangiarne i grandi quantitativi che ne stiamo mangiando oggi, perché noi italiani la dieta mediterranea ce la siamo un po' scordata e ci siamo spostati verso una dieta un po' più occidentale con 80 kg di carne a testa l'anno, tornando a un'alimentazione più prettamente a base di verdura, frutta, cereali, poca carne, la carne nelle grandi occasioni, possiamo anche ridurre questa esposizione e avere poi un'agricoltura anche più amica dell'ambiente.
Potrebbe essere
anche,
ecco, sicuramente un modo per cambiare, migliorare la situazione. Intanto grazie a Valessi di WWF Italia per aver posto l'attenzione su un argomento così importante, che sicuramente ritorneremo a parlarne. Intanto ti ringraziamo per essere stata con noi e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Grazie mille.
What a Wonderful World, Louis Armstrong, 1968. Fa un po' Natale questa canzone, con questi campanellini e queste sonorità. Sono le 7:58, siamo praticamente in chiusura della seconda ora di Non Stop News.
Oh, allora tra poco ci colleghiamo con il nostro Max Biaggi per parlare di MotoGP, poi vi portiamo a Verona dal sindaco Federico Sborina.
No,
verrà...
no.
Come no?
Andiamo al Vinitaly.
Sì, va bene, però lui sarà lì, ci andrà
andiamo
oggi.
Non è che andiamo in comune al sindaco, oggi andiamo al Vinitaly.
Alle 7 del mattino. E poi viene a trovarci Massimo Giletti, state lì.
Si corre anche questo weekend il Moto Mondiale ad Austin in Texas. Questa sera l'appuntamento, ieri le qualifiche. Noi ci colleghiamo con l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Buongiorno Max, ben trovato, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao Max, grazie per averci raggiunto. Partiamo proprio da lì, commentando i risultati delle qualifiche di ieri.
Beh, è stata una qualifica abbastanza, come dire, siamo tornati un po' alla normalità, perché in prima fila sono affacciati un po' molto educati, cosa che facevano un po' più fatica nell'ultimo Gran Premio. Uno dei più veloci in pista è sempre stato Martin, c'è Miller in prima fila, c'è Bastianini ancora, diciamo è stato un Ducati Day.
E questo risultato ti sorprende oppure no? L'avevi un po' previsto in qualche modo?
Diciamo che Marchi rientra da un infortunio che è abbastanza importante, però che sia tornato e già comunque non soffro particolarmente del problema, insomma l'abbia limitato in parte. E poi sappiamo tutti che la gara della MotoGP è molto lunga e molto avvincente, la differenza sono pochi millesimi tra uno e l'altro, addirittura a volte in un decimo ci sono 3-4 piloti e sarà una gara molto serrata.
Ecco, dicevamo, questa sera la gara, cosa ti aspetti?
Ma io credo che questo tracciato è un tracciato che nella prima parte di questo circuito si fa molto il trenino, cioè è difficile sorpassare perché ci sono tante curve una dopo l'altra, le famose S, è impossibile superare, dunque lì per i primi giri ci sarà il famoso trenino e tutti ad aspettare. Però poi magari nell'ultima parte del tracciato, verso la fine, la pista si apre un po' di più, ci sono delle curve a lungo raggio e magari qualcuno si può avvantaggiare. Scappare non sarà facile perché c'è riuscito solo Marc Márquez negli anni, ma credo che quest'anno vedremo una gara di gruppo e magari chi gestirà meglio la gomma fino alla fine si troverà un vantaggio oggettivo.
Oh Max, veniamo ora al tuo team, il Max Racing Team, com'è andata la tua scuderia?
Beh, diciamo che è andata abbastanza bene, parte okay. Nono, e nono nella Moto3 comunque non è un risultato malvagio. Sappiamo che qui lunghi rettilini con le Moto3 ci si avvantaggia molto con la scia. Ecco, diciamo che Sasaki era un po' più ottimista rispetto a ieri e mi aspetto che in gara si possa agganciare col gruppo dei migliori e magari, perché no, riuscire a prendere dei punti importanti.
Insomma, una gara tutta da seguire, quella che si correrà questa sera ad Austin in Texas. La seguiremo anche qui in diretta su RTL 102.5. Intanto grazie ancora al nostro inviato speciale Max Biaggi, a risentirci presto.
Grazie a voi, ciao.
Grazie, ciao Max, buon lavoro e in bocca al lupo per il Max Racing Team.
La tradizione va sì rispettata, l'almanacco di Barbara Sala.
Oggi 10 aprile il calendario ricorda Sant'Ezechiele e San Beda il Giovane, da non confondersi con il venerabile Beda il Vecchio,
esatto.
Che tutti conosciamo. Buon compleanno all'attrice Nancy Brilli, 58 anni per lei, 76 per Caterina Caselli, 31 per Valerio Scanu. Frase del giorno:
studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
Mamma mia, come suona questo almanacco? Come suona? State lì. Allora, la domanda che tutti ci facciamo, ma che si fanno anche gli esperti di politica, sociologi, studiosi della storia russa, che in questo periodo, dall'inizio per la verità di questo conflitto, era il 24 febbraio, si chiedono come sia potuto accadere che la Russia sia un tratto diventata l'emblema dell'aggressività, dichiarando guerra così all'Ucraina, a un paese che ha spesso definito amico, a un popolo che ha spesso definito fratello. Alcune risposte arrivano da un libro, Nella mente di Vladimir Putin, edito dalla Nave di Teseo, l'autrice Elena Kostiukovic, che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, tra l'altro Elena è nata in Russia, giusto? Sì. Di lavoro fa anche la traduttrice, non abbiamo fatto figuraccia a pronunciare il cognome, siamo stati bravi, ma ci eravamo preparati, grazie Elena.
Capita molto di rado.
Allora, dicevamo, questa figura di Putin, che è sotto i riflettori inevitabilmente da un'ora e mezza, ma lui è sempre stato un po' nella sua carriera, questo uomo, questo politico così muscolare, così militare, anche ci sono oggi delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, grande amico non soltanto in termini ideologici e politici di Putin, che dice: sono deluso, sempre ritenuto Putin un uomo di pace, ma ci può stare Putin associato a pace in questo momento?
No, questo momento, come noi possiamo tutti rispondere, naturalmente no, però è un po' strano che Berlusconi ci è arrivato solo adesso. Infatti, essendo il suo grandissimo amico, persona che frequentava, immagino anche alcuni suoi palazzi, ville, insomma, posti nei boschi, immagino che doveva essere stato anche qualcosa tra di loro di molto molto amichevole, poteva, secondo me, avrebbe potuto notare molto prima che cosa sta succedendo nella testa di quest'uomo, che da anni è oberato da certi miti, da certe credenze quasi religiose che si manifestano nei suoi discorsi e purtroppo si manifestano adesso nelle sue azioni. E questa mania di andare in taiga, di vedere i sciamani, di immergersi, come adesso raccontano su tutti i canali TV, clandestina, TV dell'opposizione naturalmente, non quella ufficiale, ecco, questa mania di, addirittura dicono, di farsi le vasche con sangue di non so quali daini, insomma tutto questo è solo un lato che poteva essere anche
in qualche modo previsto,
strano ma innocuo, sì. No, ma quello che è molto più pericoloso sono le sue letture, sono i suoi amici, sono persone che lo circondano e che tra di loro circolano certi libri che io prima dell'inizio della guerra ho già cominciato a consultare. E quando ho letto i libri di Alexander Dugin, che per esempio i titoli parlano da sé, Ucraina, la mia guerra, scrive Dugin, un librone enorme di 900 pagine, un altro libro, Rivincita euroasiatica della Russia, cioè vi potete immaginare che queste formule invitano già a pensare di ciò che sta succedendo adesso, purtroppo in vita reale, non più nella fantasia, non più in questo mito. E quindi si tratta di ricostruire il presunto vecchio dominio russo su tutta l'Europa, che non è mai stato che una bufala antistorica, però per essere antistorico lui ha anche certi appoggi nella cosiddetta storia parallela, ecco.
E poi a proposito appunto delle storie che ruotano intorno alla figura di Putin, in queste ultime settimane si parla tanto anche di una presunta malattia che il presidente russo in realtà ha. Corrisponde a verità, visto che lei ha indagato anche molto, no, sulla sua vita privata?
Certo, no, ma tutti noi, devo dire, per noi, io intendo giornalisti, scrittori, cioè gente che vuole capire da quale meccanismo psicologico scatena ciò che materialmente ci sta ammazzando tutti quanti, anche l'Europa sta soffrendo, no? E secondo me la malattia non ha tanta importanza, se anche ci fosse stata, lui ha questi famosi 36 medici, anche questa cifra mi fa ridere, perché è una cifra cabalistica, perché devono essere 36 e non 37, non si sa, 36 medici che lo seguono, che lo curano e penso che lo terranno in vita purtroppo ancora un po' di tempo, quindi tutto ciò non ci deve far pensare che da domani la sua malattia, insomma, cambia le storie del mondo. Però se lui ha qualcosa, vuol dire che è ancora più spaventato, ancora più certo, motivato
però
di distruggere tutto.
Ecco. Il fatto e la diffusione soprattutto di questo pensiero pericoloso, no, che trova in Vladimir Putin l'interprete per eccellenza, non comincia il 24 febbraio con l'invasione dell'Ucraina, ci aiuta a collocarlo proprio nella storia.
Certo, sì, grazie. Vede, Putin proviene dai piccoli collaboratori della KGB, lavorava in Germania, come tutti immaginano che questo deve essere stato un James Bond, non lo è stato, è un piccolo travè, è pieno di complessi e certe letture che circolavano tra queste persone che non hanno avuto mai un'educazione vera e propria universitaria, che non sono per niente introdotti alla storia, non so, della legge, di etica, morale, cioè tutto questo veniva sostituito con dei libri che circolavano in una maniera molto insistente, cioè diciamo questa è la nostra verità, non so se ho reso chiara questa idea, però intanto vado avanti, se vuole mi chiede poi dopo come funzionano questi circoli di lettura.
Sono dei meccanismi un po' complicati, già mettere davanti alla parola verità un aggettivo possessivo è già di per sé, insomma, un errore che non andrebbe mai fatto quando si parla non solo di politica o di guerra in generale, ma questa è la situazione. Ci ha aiutato molto, insomma, a capire meglio questa figura, quella di Vladimir Putin, lo capiremo ancora meglio leggendo il libro Nella mente di Vladimir Putin, edito dalla Nave di Teseo, grazie alla sua autrice che è stata ospite in No Stop News, Elena Kostiukovic. Buona giornata, buon lavoro e buona domenica.
Grazie altrettanto a voi.
Grazie. Apriamo il collegamento con il sindaco di Verona, Federico Sborina. Buongiorno sindaco, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno, buona domenica a voi.
Te l'avevo detto che non era ancora al Vinitaly, ma è nel suo ufficio,
sindaco,
perché sono le 8.
Che delusione, ma solo perché il Vinitaly è ancora chiuso, perché sennò sarebbe già stato lì.
Ma se volete vado là, sto fuori dai cancelli, chiusi.
Ma a che ora apre esattamente?
Ora apre tra poco, inauguriamo poi alle 11. Stamattina infatti sono già in tenuta ufficiale da inaugurazione di Vinitaly.
Sì, poi entra una volta il sindaco come tutti noi e non sa da che parte iniziare il giro, dai bianchi, dai rossi, passo direttamente alle grappe. Meno male che ci si organizza con le navette e quindi poi non ci si mette al volante dopo il Vinitaly, perché insomma il bello è anche quello, andare e assaggiare, anche se in realtà il senso del Vinitaly è tutt'altra cosa, è questo grande settore che muove una grande fetta dell'economia del nostro paese, che ci fa conoscere anche all'estero, che si mette in mostra e si propone sul mercato, è corretto?
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro noi questa giornata, guardate, veramente l'aspettiamo da 3 anni, perché abbiamo dovuto, a causa del Covid, l'abbiamo tenuto vivo con Opera Wine l'anno scorso, la special edition ad ottobre, però questo Vinitaly ci manca dal 2019. Tra l'altro devo dire, sentivo adesso la notizia della vittoria della Ferrari, sono i nostri marchi più importanti, la Ferrari, i prodotti, il vino, sono quello che ci fanno riconoscere e considerare importanti, forti in tutto il mondo. Il vino è un prodotto che è fondamentale per il nostro territorio di Verona del Veneto, ma per tutta Italia. Abbiamo tantissime denominazioni diverse, con vini completamente diversi e fantastici, che vanno dal nord fino all'estremo sud. E quindi, a Vinitaly si fa business, evidentemente si fa tanto business, e poi in realtà è una città che vive, perché noi già da venerdì sera abbiamo aperto Vinitaly and the City, che significa una città intera nelle sue piazze più belle, con tanti stand, tanta musica, tanti spettacoli, e si respira proprio un'aria, come guardate, credetemi, è un'aria che non si respira veramente da quando è iniziato il Covid. Da troppo tempo ci stiamo riprendendo esattamente quello che il Covid ci ha tolto in questi ultimi 2 anni.
E quindi un ritorno tanto atteso, quello che percepiamo anche dalle sue parole. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa prima giornata del Vinitaly? Cosa accadrà?
Ma c'è appunto l'inaugurazione ufficiale alle 11 e poi si apre con tanta gente, tanti vini, tra l'altro con dei numeri che sono ritornati, e questo non ce lo aspettavamo, ma siamo profondamente orgogliosi e contenti, sono ritornati al pre-Covid praticamente, sia in termini di espositori, di produttori, di prenotazioni. La città, in città non si trova un albergo, in città e fuori città non si trova una stanza d'albergo, insomma siamo ritornati esattamente dove ci eravamo interrotti 2 anni fa.
Ecco sindaco, stamattina in linea diretta siamo finiti per parlare di turismo, ci hanno chiamato degli operatori del settore, siamo vicini anche al weekend di Pasqua, ci avviciniamo al periodo delle prenotazioni per l'estate. Lei è il sindaco di una città che, oltre ad essere bellissima, attira ogni anno, come giusto che sia, veramente migliaia di visitatori. Che prospettive vede per il turismo in vista dell'estate?
Ma guarda, allora noi visitatori a Verona li quantifichiamo in milioni di visitatori, di questo siamo profondamente orgogliosi. Devo dire che io sono particolarmente ottimista, perché proprio adesso abbiamo cominciato con Vinitaly and the City, poi andremo con il Ponte di Pasqua, poi cominceranno i grandi concerti con i Maneskin, una serie di concerti incredibili che andranno fino alla fine di settembre. Il 17 di giugno l'abbiamo presentato l'altro giorno, la 99esima stagione dell'opera lirica, con un cast stellare, anche qua delle prenotazioni che, nonostante quello che è successo col Covid, nonostante quello che sta succedendo in Ucraina, stiamo vendendo al botteghino benissimo i biglietti. Quindi devo dire che è una stagione in cui abbiamo cercato di puntare su tutti i punti di forza e rafforzarli ancora di più, scusate il gioco di parole, di questa città, e che sono tutti numeri uno, no? Perché l'arena, il Vinitaly, i grandi concerti, la lirica e poi la bellezza del nostro territorio, il lago, insomma le colline. Perdonatemi se faccio questo spot a Verona e al suo territorio, però oggettivamente ricominciamo a vivere, a vedere, tra l'altro abbiamo già visto in questi giorni turisti, io quando passeggio per la città e comincio a sentire tutta una serie di lingue che non conosco, sono contentissimo, perché vuol dire che sono tornati i turisti da ogni parte del mondo.
O a vedere macchine strane con modelli che da noi non circolano e targhe particolari che appunto ci indicano che sono tornati i turisti, che poi da voi in prevalenza sono tedeschi, olandesi, arrivavano anche tanti russi, se non ricordo male, sul lago di Gara.
Sì, sì, assolutamente sì, però in realtà qui vengono, è vero, la maggior parte sono tedeschi, tenete conto che in 3 ore e mezza da Monaco si arriva a Verona.
Certo.
Quindi è molto comodo.
Bene.
Grazie sindaco, bravo. Faccia un brindisi alle 11 anche per noi, quando inaugurerà il Vinitaly.
Grazie.
Grazie, buona domenica.
Grazie, gentile. Un abbraccio sindaco, viva Verona, grazie al sindaco appunto Federico Sboarina, e tutti noi veramente siamo molto felici per questo ritorno della Ferrari, no?
Dopo della vittoria digiuno, di Leclerc,
dire, sì. Molto lungo, la vittoria di Leclerc nel Gran Premio d'Australia.
Intanto, altro appuntamento da ricordare, il ritorno di Massimo Giletti questa sera in onda sulla 7 con Nonella Arena, e lui è in diretta con noi questa mattina. Buongiorno Massimo, bentrovato.
Ciao Stefania, buongiorno a tutti, eccoci.
Eccoti. Puoi darci già qualche anticipazione sulla puntata di questa sera? So che tra gli ospiti ci sarà anche l'ex premier Giuseppe Conte.
Ci sarà Giuseppe Conte, con cui sarà interessante capire il ruolo del Movimento 5 Stelle e il rapporto con il governo, perché ci sono parecchie tensioni sia sull'invio di armi sia sulla gestione delle armi, degli investimenti del PIL al 2%, tutte le polemiche che anche all'interno del Movimento ci sono. Poi avremo Oliviero Toscani, che mi incuriosisce molto perché, essendo un provocatore, voglio capire cosa pensa anche del fatto che oggi un'immagine non viene mai creduta pienamente, e ogni volta che si scatta un'immagine, una fotografia o si porta un filmato in Italia di quello che succede in Ucraina, ci sono mille dubbi, mille incertezze. Quindi è interessante anche l'analisi di questo famosissimo fotografo mondiale.
Avrai delle immagini a proposito da mostrare? Mentre parlavi io pensavo alle riprese aeree, ad esempio su Bucha, che hanno permesso di individuare queste fosse comuni. C'è anche la situazione a Mariupol, che sembra essere addirittura peggiore.
Sì, no, noi faremo proprio un'analisi molto dettagliata e molto comparata di tutte quelle che sono non solo le immagini, ma anche l'intercettazione che sono state ottenute dai servizi segreti tedeschi, che raccontano di una serie di dialoghi molto serrati sulle violenze fatte dai soldati russi, perpetrate dai soldati russi nei confronti degli ucraini, e anche faremo vedere come non ci sia certezza che queste registrazioni si riferiscano esattamente a quanto è successo a Bucha, ma comunque raccontano la violenza.
Ecco, e invece sul fronte italiano ci sono le parole.
Voglio dire però una cosa.
Prego Massimo. A
me stupisce molto, cioè, che non si capisca che una guerra è così. Cioè, io non so, ci sono polemiche sugli inviati che vanno in guerra, cioè cosa raccontano, ma la guerra è questo. Ci stupiamo che la guerra è questa, non ci sono buoni o cattivi. Noi faremo vedere anche quello che hanno fatto alcuni soldati che appartengono alla legione particolare legata agli ucraini. Anche 2 settimane fa ho fatto vedere delle immagini drammatiche di come sono stati gestiti alcuni prigionieri da parte degli ucraini. Cioè, la violenza nella guerra scatena il peggio dell'uomo.
E tu dici che quelle immagini vanno mostrate per vedere cosa effettivamente stia succedendo in quei posti? Senza quelle immagini forse non lo capiremo fino in fondo.
La guerra edulcorata da salotto, come stiamo facendo in Italia, facciamo i salotti e continuiamo a fare i salotti. La guerra è quella, anziché andare, ripeto, da Zelensky, Boris Johnson, bisognerebbe forse andare da Putin. Lo ribadisco dall'inizio, questa guerra non esce se non si convince Putin, e quando si dice che Putin non vuol dialogare, non vuol parlare, ma intanto qualcuno ci vada. Vedo che non ci va nessuno.
E Massimo, a proposito di Putin, ne parlavamo anche questa mattina in rassegna stampa in compagnia di Davide Giacalone, delle dichiarazioni fatte Silvio Berlusconi, che ha preso le distanze, ecco, da quelle che sono le azioni e i piani di Putin. Ha detto che si è definito addirittura deluso da quello che lui un tempo reputava un suo amico.
Cioè, Berlusconi è un uomo politico molto, molto attento, molto furbo, conosce molto bene la dinamica dialettica, gestisce le televisioni, sa che oggi non puoi essere amico di Putin o comunque lo devi rinnegare. Siamo in tempi di Pasqua, vedo tantissimi Giuda che rinnegano quello che hanno fatto nel passato, come è giusto che sia oggi. Però ripeto, dipingere Putin come l'uomo nero, l'uomo che gestisce tutto il male possibile nel mondo, e metterlo all'angolo
non si aiuta il raggiungimento della pace. Allora la mia domanda è: ma c'è qualcuno che la vuole davvero sta pace, o comunque c'è qualcun altro che invece per vendere armi e gas preferisce tenerla a questo livello?
Problema del gas, ma anche dei condizionatori. Ecco, in settimana è tornata, cioè è uscita questa parola che effettivamente allarma. Io ho già detto, appena vedo al supermercato i primi ventilatori ne comprerò un paio, perché l'uomo comune è comunque oggettivamente allarmato dal discorso gas e quindi riscaldamento in inverno e dall'elettricità anche in estate. È la guerra riportata in casa nostra.
Allora io ti dico una cosa che tanto non farà rumore, ma è il dramma di quello che anche le notizie che uno porta in televisione non fanno rumore, perché c'è un sistema che non vuol far rumore. E questa sera ascolteremo una testimonianza pesantissima di un uomo che è stato all'interno di uno dei più grandi gruppi energetici italiani e che ci racconta la verità sul prezzo del gas. Ecco, in un altro paese, il giorno dopo aver ascoltato quello che dice questo signore, ci sarebbero le polemiche, nessuno ne parlerà. Cioè la verità è ben lontana da quella che ci raccontano, e questo è il dramma. Il gas, il prezzo del gas, da che cosa è determinato? Ecco, racconterà questa cosa. E chi potrebbe intervenire? Perché voi capite che un governo, se vuole intervenire, nel momento in cui i grandi gruppi energetici italiani fanno 40 miliardi di extra gettito, ci basterebbe chiedere: signori, avete guadagnato non sulle vostre capacità, ma sulla speculazione, questi 40 miliardi li restituite all'Italia, che è il vostro, diciamo, dante lavoro, perché così dovrebbe essere fatto, invece non viene fatto.
Sarà interessante ascoltare questo intervento, potremo farlo stasera, non è l'Arena, in diretta, come ogni domenica, sulla 7. Grazie a Massimo Giletti, a presto.
Un abbraccio, ciao a tutti, ciao.
Inconfondibili Beach Boys, Surfing Safari, è il nostro Millennium Hit a chiudere i Non-Stop News di questa domenica 10 aprile. Tra pochissimo l'indignato speciale, si parte ovviamente dalla guerra in Ucraina, 02 25 15 15, se volete intervenire in diretta.
Grazie a Stefania Iodice a Roma.
E grazie ovviamente anche a Barbara Sale e Enrico Galletti. Oggi non mi impappino, lo giuro, vi lascio con l'indignato speciale dalle 9 fino alle 11. Noi ci ritroviamo settimana prossima.
Grazie ai nostri registi Andy Ceccarelli a Roma, qui a Milano Fabio Romano e Gigi Resta. Tra poco, come detto, voi protagonisti, 02 25 15 15.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Domenica delle Palme, il Vangelo di Luca racconta l'ultima cena nella quale Gesù dice: fate questo in memoria di me. Che cosa vuol dire? Cosa significa ricordarsi? Per noi oggi è molto difficile, perché per noi la memoria a livello intellettuale, ricordati di me, vuol dire pensa a me. Ma pensare a una persona non serve a niente, non aiuta né a chi pensa né a chi è pensato. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. È un'azione che diventa memoria. E quale azione? Quella di darsi in cibo per la vita, di darsi come dono. Questa azione è la memoria vivente, e questo l'uomo lo può fare solo se partecipa a questo modo di esistere, come Cristo esisteva, cioè includendo l'altro e facendosi dono per quello. E poi c'è un dettaglio, si parla di Erode, non stiamo parlando di Erode il Grande, ma di Erode Antipa, che desiderava vedere Gesù. Luca dice: si rallegrò quando l'ho visto. Perché? Perché tutti i grandi amano avere nella propria corte, oltre ai ciarlatani che inventano le cose, anche qualcuno di cui si parla molto. E Erode aveva sentito parlare molto di Gesù e voleva vederlo, voleva vedere qualche spettacolo, voleva che facesse qualche cosa davanti a lui. Ma poi c'è la delusione. Perché? Perché Cristo non apre la bocca, Cristo tace. Non ci sta queste commedie, tace totalmente. E Luca dice che Erode a quel punto lo insultò, l'ho guardato e l'ho annientato dicendo: tu non sei nessuno, tu sei un buffone. Erode lo ha azzerato davanti a tutti i potenti che erano intorno a lui. Ecco che cosa fanno i grandi e i potenti: cercano Cristo per le loro cose, lo cercano per un miracolo. E se questo non avviene, allora Cristo diventa un buffone. Ma noi che siamo peccatori e non siamo i potenti di turno, cerchiamo Cristo per ricevere la vita. Infatti, quando Gesù spirò, noi abbiamo preso proprio quel respiro e abbiamo cominciato a vivere della vita sua. A tutti voi, cari amici di RTL, buona domenica.